Orso I Participatio 864-881. Eseguite le sentenze contro gli assassini di Pietro Tradonico, nell'864 i Venetici riuniti in assemblea elessero doge Orso I Participatio, probabilmente figlio di quell'agnello morto a Costantinopoli, nell'ultimo periodo del dogado dell'omonimo agnello. Il diacono Giovanni ce lo presenta come un uomo di grande sapienza e di profonda pietà, amante della pace. Ma in ogni caso non doveva essere estraneo, come tutti i Participatio, ai disordini che avevano portato l'assassinio di Pietro Tradonico. Ebbe il suo da fare con gli slavi in due successive spedizioni nell'865 e nell'880, concluse vittoriosamente ma fissate su trattati la cui attuazione era sempre aleatoria con quei popoli della sponda orientale dell'Adriatico. Più solida e costruttiva l'azione militare messa in atto contro i Saraceni in alleanza con Ludovico II e il nuovo imperatore d'Oriente Basilio il Macedone. Bari e Taranto furono liberate, ma venuta poi meno l'alleanza tra due imperatori, i Saraceni risalirono l'Adriatico e riuscirono ad essere bloccati e respinti solo a grado grazie al valore del figlio di Orso, Giovanni. L'impresa li fruttò la correggenza. I due imperatori furono in fondo grati a Orso che avesse frenato il ritorno di fiamma saracena. Nell'880, alla dieta di Ravenna, il nuovo imperatore Lotario II gli confermò il titolo dei suoi predecessori. Basilio gli assegnò il titolo di protospatario, per la prima volta concesso ad un doge. C'è però da dire che Orso si era sposato con una nipote dell'imperatore bizantino, e quindi si può anche capire perché fosse stato così particolarmente favorito. Orso, peraltro, fu il primo doge a sapersi far rispettare, seguendo lo stile degli imperatori, ingerendosi in questioni di carattere ecclesiastico che immancabilmente avevano di conseguenze di natura economica. Entrò in aperta contesa con il patriarca di Pietro di Grado e il papa Giovanni VIII nell'876 per l'elezione del vescovo di Torcello, instaurando appunto il diritto di preminenza da parte del governo sulle funzioni temporali della chiesa locale. Avrebbe infatti, forte di questo diritto, proceduto ad un riordino della diocesi della Laguna con 6 vescovadi suffraganei, prima base per la caratterizzazione della chiesa veneziana in senso schiettamente nazionale. L'operato di politica interna non si fermò a questa mini riforma ecclesiastica, ma si concretizzò in una serie di provvedimenti urbanistici, con l'accrescimento della popolazione di Poveglia e d'Orso Duro e di bonifica, con il prosciugamento delle paludi di Rialto, nonché a scopo umanitario, come l'aver emanato un editto per frenare l'inumano commercio degli schiavi levantini che costituivano, osserva Antonio Battistella, una delle fonti di lauti guadagni per i mercanti veneziani, i quali non si davano il minimo pensiero del divieto pontificio di questo traffico per il quale erano stati cacciati già da Ravenna nel 784. Orso cercò anche di dare nuovo incremento all'edilizia, costruì la sua famiglia un palazzo nella risorta Eraclea e restaurò la chiesa di San Zaccaria, di cui fu badessa una figlia di nome Giovanna. Sposò una nipote dell'imperatore Basilio ed ebbe una prole numerosa. Una seconda figlia, di nome Cadissa, che gli morì, e una terza, Felicia, che andò in sposa a Rodoaldo, figlio di Giovanni, duca di Bologna. E oltre a Giovanni, suo codoge, 3 maschi, Badoaro, Orso e Pietro, se non anche un quarto, Vettore, patriarca di Grado. Ma non finisce qui. Alla sua morte, avvenuta nell'881, la prolifica vedova avrebbe sposato Gregorio Andreadi, dal quale, come ricorda Andrea D'Amosto, sarebbe nato un figlio di nome Gregorio, che sarebbe stato successore nel patriarcato di Grado al fratellastro Vettore. E c'è dell'altro. La leggenda veneziana del boccolo, o bocciolo di rosa, che i giovanotti offrono a Venezia alle ragazze nel giorno di San Marco, è attribuita ad un'altra presunta sua figlia, che avrebbe avuto gli occhi così brillanti da essere chiamata Vulcana. Innamoratasi di un trovatore che andò alla guerra per meritarsela, sarebbe morta di dolore nel ricevere da un suo messo una rosa da lui inviata come ultimo ricordo prima di lasciare la vita da prode sul campo dell'onore. È il primo tocco di romanticismo che ci riserva la storia dei dogi veneziani e, seppure frutto di leggenda, soffrirci la misura esatta dell'aristocrazia ineguagliabile della città lagunare. Giovanni II Participatio 881-887. Ancora una volta, alla morte di un doge, non occorse un'elezione. Giovanni II Participazio in pratica tramutò in dogado la sua correggenza con il padre Orso, quando questi morì nell'881. Fin dall'inizio del governo cercò di ampliare il patrimonio della sua famiglia e, nonostante le controversie del padre con la Santa Sede per il diritto di preminenza nelle nomine vescovili all'interno del dogado, ebbe la faccia tosta di chiedere al Papa Adriano III il governo di Comacchio per il fratello Badoaro. Gli andò male perché Badoaro fu catturato durante il viaggio verso Roma in un agguato tesogli dal conte di Comacchio, Marin. Fu rispedito comunque in patria dietro a promessa di non chiedere risarcimenti di sorta. Seppur avesse avuto in animo di farlo, glielo impedì la morte pochi mesi dopo e Giovanni mise in atto la sua vendetta. Nell'883 organizzò una spedizione su Comacchio, mettendo a ferro e fuoco il territorio circostante fino a Ravenna. Adriano III reagì con la scomunica e quando 3 anni dopo il Doge tornò spavaldamente alla carica perché il nuovo Papa Stefano V chiudesse un occhio sulla questione, la risposta fu inequivocabile. Quanto al Ducato di Comacchio, per l'invasione e l'occupazione del quale sei stato scomunicato dal nostro predecessore Papa Adriano, ti informiamo che mai in vita tua, in nessun modo, per nessun artificio e per nessuna ragione, te lo cederemo. Giovanni si era comunque consolato col nuovo imperatore Carlo il Grosso, che l'11 maggio dell'883 a Mantova gli aveva confermato i benefici feudali del suo ducato, con piena esenzione dei dazi e l'incolumità della persona del Doge, da considerarsi un protetto dell'imperatore. Ma Giovanni era malato. Col consenso del popolo abdicò e nominò suo successore il fratello più giovane, Pietro. Poi riavutosi, riprese le redini del potere, tenendo Pietro come correggente, ma pure il fratello non stava bene in salute e morì. Giovanni allora nominò correggente un terzo fratello, Orso, e nuovamente si ammalò. Orso però non volle accettare il dogado, probabilmente essendo anche lui deboluccio. Giovanni avrebbe potuto far nominare un figlio, un certo Pietro, che forse fu lasciato a parte per poca intelligenza, azzarda il Damosto, considerando che tra l'altro era analfabeta. Giovanni preferì abdicare. Era il 17 aprile 887. Pietro I Candiano, 887. Il giorno stesso dell'abdicazione di Giovanni II Participazio, il 17 aprile dell'887, l'assemblea dei Venetici si presentò a casa di Pietro Candiano e lo elesse doge. Ancor giovane, aveva 45 anni circa, secondo il diacono Giovanni, ed era fornito di qualità morali eccezionali, oltre che di un non comune coraggio. La sua famiglia, ricca proprietaria terriera, era originaria di Eraclea, ma probabilmente gli antenati erano di Padova, se non è leggenda la loro discendenza da un favoloso Janus, re di Padova. Dai Candiano potrebbero poi, per alcuni, derivare i Sanudi. I Sanudo. Pietro I Candiano comunque vanta uno dei più brevi dogadi della storia, neanche 5 mesi. Assunto al trono, organizzò subito una spedizione contro i soliti Narentani. Fallita questa, mise in armi una seconda flotta, prendendone egli stesso il comando. Ebbe qualche sparuto successo iniziale, poi uno scontro presso Zara, a Punta Mica, trovò la morte l'8 settembre. Il suo corpo fu probabilmente recuperato e inviato dal tribuno Andrea a Grado, dove venne sepolto. Secondo Marin Saudo, invece, fu sepolto a Novegradi, in Dalmazia. Comunque la sua morte fu chiamato a riprendere le redini al governo Giovanni II Participazio. C'è chi lo considera un dogado bis, ovvero ter, chi una reggenza. La realtà è che, seguitando a non star bene, abdicò di nuovo dopo pochi mesi, tra il novembre e il dicembre dell'887, e questa volta per sempre. Sarebbe morto l'anno dopo. Era d'altronde un fantasma di doge e non aveva pensato neanche ad un discendente, forse scoraggiato da tanta malattia dilagante nel parentado. Significava questo la fine del monarca assoluto? Forse qualcosa stava cambiando. Come ha osservato Robert Cessi, il duca si spogliava dell'alta prerogativa di regolare la successione per atto di propria volontà e la rimetteva al popolo, operante in nome di tutta la nazione. Il popolo non era più soltanto un nome, ma un organo attivo dello Stato. Pietro Tribuno, 888-911. Dopo la definitiva abdicazione di Giovanni II Participazio, nell'888 il problema dell'elezione dogale viene rimesso al popolo. Non più il subentro nel potere di un correggente o co-doge, predestinato ad ereditare per parentela ed altro il trono alla morte del collega in primis. ma neppure un piccolo gruppo di venetici di questa o quella isola. È chiamato in causa il popolo della Civitas Rivoalti o Venetianum. Ma chi rappresenta questo popolo? Teoricamente assommava tutti gli abitanti del Ducato, nei vari ordini sociali costituiti, a eccezione di quelli appartenenti allo Stato servile, dai cultores, dai coloni, dagli agricoltori, dagli artefici, dai tribuni, chiarisce Roberto Cessi, quello stesso popolo testimone, non attore partecipe, che fino ad allora aveva partecipato al placito ducale. L'assemblea, cioè, nella quale sotto la presidenza del duca sedevano patriarca, vescovi, abati, giudici, primati, per pubblicare in forma solenne gli atti della vita pubblica. Ora, questo popolo, spettatore inattivo degli atti della trui volontà, fu chiamato ad esprimere la propria, subordinando a essa l'esercizio della prerogativa più elevata. Ovvero la sostanza restava sempre la stessa, con un semplice mutamento di equilibrio, senza particolare evoluzione di carattere comunardo plebeo. Insomma, la figura del potere restava integra. Il voto popolare elesse dunque d'oggi il 1 maggio 888 Pietro Tribuno, figlio di Domenico e di Agnella, nipote di Pietro Tradonico. Era sposato probabilmente con una Angela Sanudo ed aveva due figli, per i quali si dette ben presto da fare. Il primogenito Domenico divenne patriarca di grado, mentre l'altro gli morì lasciando però un figlio, Pietro, che fu eletto vescovo di Olivolo. La sua ascesa al dogado coincide con l'estinzione dei Carolingi e il susseguirsi sul trono d'Italia di una serie di sovrani sempre meno capaci e, certo, in gran parte indegni dell'eredità di Carlomagno. Ora è la volta di Berengario, ora di Guido di Spoleto, che ottiene addirittura la corona imperiale. Con ambedue è modo di mettersi d'accordo, vedendosi rinnovati i diritti feudali. Il pericolo nuovo per l'Italia settentrionale erano allora le incursioni degli Ungari, che nell'899 avevano massacrato l'esercito di Berengario sulle rive del Brenta. Da lì era aperta la strada verso Venezia. In previsione di questo pericolo, Pietro Tribuno consolidò le fortificazioni di Rialto e sbarrò l'ingresso del Canale Grande con catene tese tra Santa Maria Zobbenigo e l'isola di Castello Olivolo. L'attacco degli Ungari non tardò a farsi sentire. Si mossero da Treviso verso il sud, puntando su Brondolo e Chioggia, che furono saccheggiate. Risalirono poi verso Malamocco e Pellestrina, ma la flotta veneziana ottenne una grande vittoria ad Albiola, il 29 giugno del 900, rinnovando la tecnica che era costata cara a Pipino un secolo prima. Pietro Tribuno, per questa sua impresa, ricevette da Bisanzio nel 901 l'onorificenza di protospatario, ma in patria, inoltre, vittoria si segnalata, recò il massimo onore al doge tribuno, che discese a terra in mezzo alle acclamazioni tutto il popolo accorso per vedere il suo liberatore, ricorda la Renier, tanto che la gloriosissima giornata del 29 giugno, consacrata a San Pietro, lasciò a lungo di sé una gradevole rimembranza, poiché venne solenneggiata con splendide feste. Secondo alcuni cronisti, Pietro Tribuno divenne in seguito un tiranno, fino ad essere ucciso furor di popolo. Secondo il Dandolo, invece, seguitò a regnare con saggezza e imparziale energia, morendo di morte naturale tra l'aprile e il maggio del 911. È un fatto che, tra Pietro Tribuno e il 18° doge, Orso II Partecipazio, c'è una sede vacante di 8 mesi, il che farebbe pensarne a qualcosa di poco chiaro. Secondo il Battistella, per 8 mesi dopo la sua morte, tenne in potere un Domenico Tribuno, forse suo figliuolo, che non figura però nella lista di dogi e di cui i cronisti non parlano, ma che come tale è ricordato in una carta di quest'anno riguardante gli aggravi dei Chiogiotti. Se fosse vero, bisognerebbe aumentare così di uno il numero dei 120 supremi reggitori veneziani. Ho ritenuto opportuno non uscire da tradizione e limitarmi a considerare Domenico Tribuno un semplice reggente. Orso II Partecipazio, 912-932. Dopo 8 mesi di sede vacanze, o di reggenza da parte di Domenico Tribuno, la cui fine resta in ogni caso avvolta nel buio, l'Assemblea Popolare, nel gennaio del 912, elesse doge Orso II Partecipazio, detto Paureta o Baduario, donde il casato dei Baduer, di cui si è parlato nel dogado di Agnello Partecipazio. Per quanto abbia regnato 20 anni, di lui si sa ben poco e comunque tutto fa pensare che fosse una personalità molto pia e anche poco energica. Appena eletto mandò a Costantinopoli figlio Pietro, che che venne ben accolto dall'imperatore, ricevendo la nomina di protospatario e numerosi doni. Se non che, durante il viaggio di ritorno, Pietro venne fatto prigioniero dal duca Michele di Croazia. Gli prende tutti i ricchissimi doni che ha con sé e lo spedisce in esilio presso il re Simeone di Bulgaria. Si trattava di un rapimento in piena regola, secondo una tecnica tutta medievale di associazione all'incole tra sovane. Il povero padre non si tirò indietro di fronte al riscatto e mandò in Bulgaria l'arcidiacono di Malamocco, Domenico, che riuscì con altri doni a riportarli sano e salvo in patria. Tranquillo e pacifico com'era, Orso non ebbe difficoltà a farsi rinnovare dai nuovi re italici i privilegi goduti dai venetici. È quanto avvenne nel 925 con Rodolfo di Borgogna e nel 927 con Ugo di Provenza. E tra l'altro, da allora per Venezia divenne definitiva la concessione di battere moneta, che cominciò così ad imporsi sul mercato internazionale. Questo Pio Orso Partecipazio, dopo 20 anni di dogado, pensò di ritirarsi dalla vita mondana e nel 932 si fece monaco nel monastero di San Felice di Amiana, dove morì e fu sepolto. Egli è considerato come uno dei beati veneziani, pur non essendo stato come tale riconosciuto dalla Chiesa, precisa Andrea d'Amosto, ricordando che un suo ritratto, assieme all'effigie di altri 27 beati veneziani, venne fatta dipingere dal patriarca Giovanni Tiepolo l'anno 1620. Pietro II Candiano, 932-939. Dopo l'abdicazione di Orso II Partecipazio nel 932, l'assemblea popolare elesse doge Pietro II Candiano, figlio di Pietro I, morto combattendo contro gli slavi. Doveva avere 50 anni circa e fu soprannominato Petrone, chiaramente per distinguerlo dall'omonimo padre. Appena eletto, dovette su occuparsi subito di Comacchio, che non sopportava l'occupazione ormai cinquantennale di Venezia. Era insorta, sobillata dalla stessa Ravenna, desiderò anche questa e tenere lontano l'ingerenza commerciale dei venetici in quella zona. Pietro risolse il problema col solito drastico sistema, devastando tutta la regione e provvedendo anche all'importazione dei facinorosi. Si consolidò così la supremazia commerciale di Venezia Comacchio, ottimo scalo per il monopolio nel mercato nell'Adriatico settentrionale. Allo stesso anno risale il patto stretto con gli abitanti di Capodistria, che si obbligavano al tributo annuo di 100 anfore di vino al doge in cambio della sua protezione, dietro la concessione del commercio dei prodotti locali nella laguna. Il marchese d'Istria, Vintero, si risentì di questa ignoranza imposta e danneggiò in tutti i modi i possedimenti dei veneziani in quella penisola, confiscando equipaggi e bloccando ogni loro attività commerciale con gli istriani. Pietro, come contromossa, ricorso ad un blocco marittimo che significò l'isolamento dell'Istria. Vintero fu allora costretto a chiedere la pace, che, intermediario il patriarca di grado, fu raggiunta il 12 marzo del 933, con il ristabilimento delle consuetudini commerciali vigenti. Era un primo passo verso quell'affermazione totale di supremazia che Venezia avrebbe poi avuto sull'Istria. È probabile che tutto questo impegno commerciale e militare fosse dettato in Petrone dal desiderio di assicurare suo figlio, l'omonimo Pietro, il ducato, restando quel sistema di ereditarietà che aveva caratterizzato gran parte della prima fase del dogado veneziano, ma non riuscì comunque nell'intento. Lo aveva inviato a Costantinopoli perché l'imperatore gli regalasse qualche onorificenza, e invece il titolo di protospatario arrivò a lui in persona insieme a quello di Ipato. Tentò in tutti i modi di ottenere la correggenza, ma non ce la fece. La morte lo raggiunse nel 939 e si ignora dove fu sepolto. Pietro Baduer, 939-942. Alla morte di Pietro II Candiano, nel 939 fu eletto doge Pietro Baduer, figlio di Orso II Partecipazio. Su questo dogado breve, dal momento che durò solo 3 anni, non si sa nulla. Dovette presumibilmente essere un regno pacifico, visto che i cronisti non si sono sbizzarriti nel tramandarsene particolari avvenimenti. L'assunzione del cognome Baduer, anziché Partecipazio, dà credito a chi considera questi e quelli un'unica famiglia. Pietro Baduer morì nel 942 e fu sepolto nella chiesa di San Felice di Amiana, dove il padre era morto allo stato monastico. Pietro III Candiano, 942-959. Alla morte di Pietro Padua, nel 942, Pietro Candiano, il cui padre si era tanto dato da fare per fargli passare in eredità il trono, fu eletto doge. E così, seppure da morto, Pietro II fu accontentato nei suoi progetti. Il figlio fu terzo con questo nome e venne anch'egli soprannominato Petrone. Il primo suo atto fu una spedizione contro Lupo, patriarca di Aquileia, che aveva compiuto una scorreria nell'isola Grado per affermare la sua supremazia su quel patriarca. Bastò un blocco marittimo per ridurre a più mite pretese il patriarca di Aquileia, con tante scuse presentate al collega di Grado. Ma l'avvenimento più importante del dogado di Pietro III Candiano si ebbe nel 948, quando fu respinto un improvviso attacco dei Narentani, al quale si ricollega, secondo la maggior parte dei cronisti, la festa delle Marie. Allora non si chiamava così, era la festa dei matrimoni, ovvero la processio scolarum, un corteo di barche ornate di drappi e bandiere sulle quali gli sposi promessi, ricchi o poveri che fossero, si portavano ogni 2 febbraio, giorno della purificazione, alla cattedrale di San Pietro in Castello, nell'isola di Olivolo, sede episcopale. E lì, circondato dal clero, il vescovo accoglieva le coppie e i fidanzati e li invitava nella chiesa con i parenti e le arcella, ovvero le ceste cariche di doni offerti da parenti e amici. Il corteo era accompagnato da canti e suoni. E tutto terminava con una solenne ed unica benedizione. I pirati narentani pensarono che quella fosse un'occasione favorevole per fare un grosso bottino e, perché no, rapire quelle donne per gli harem musulmani. Del resto, sia le persone del corteo, sia la folla che gremiva le banchine per godersi la festa era disarmata e comunque talmente presa dall'avvenimento che il colpo sarebbe riuscito certamente. I pirati, sbarcati nella notte tra il 1 e il 2 febbraio su un vicino isolotto disabitato, restarono nascosti finché il corteo non fosse entrato nella chiesa. Poi, varcato lo stretto canale, fecero irruzione nella chiesa. La sorpresa dei veneziani fu enorme e i pirati non dettero loro nemmeno il tempo di reagire. Fu un blitz in piena regola. Chi si caricava delle arcelle, chi rapiva le promesse spose che invano lanciavano grida d'aiuto. Risaliti in gran fretta con tutto il bottino sulle navi, i pirati si allontanarono velocemente. Ma il doge, senza perdersi d'animo, organizzò la flotta e si mise all'inseguimento, raggiungendo nella laguna di Carlo i Narentani, che pensavano di averla fatta franca. Circondati, furono tutti trucidati. A eterna memoria, quel porticciolo fu chiamato Porto delle Donzelle, che furono naturalmente tutte salvate e riaccompagnate ad Olivolo, dove il vescovo impartì loro una particolare benedizione. Da allora ogni anno una grande festa ricordò l'avvenimento. 12 fanciulle, vestite splendidamente a spese della città, andavano in corteo a rendere omaggio al doge e agli alti magistrati, partecipando al banchetto offerto in loro onore nel palazzo ducale. E si chiamò la festa delle Marie, anche se è poco chiara l'origine del nome. Potrebbe si credere che ciò fosse perché il più delle rapite vergini avevano nome Maria, spiega molto semplicemente la Rainier. Ma è più logico che ciò nacque dall'essere seguita la vittoria dei triestini e il riacquisto delle spose nel dì della purificazione di Maria, ovvero perché la festa finiva con la visita a Santa Maria Formosa. Pietro III, il salvatore della patria delle Marie, in fatto di politica estera seguì la tradizionale prassi di garantirsi i privilegi feudali e se li vide rinnovati da Berengario II nel 951, aiutato in questo trattato da uno dei 5 figli, il maggiore, manco a dirlo anche lui di nome Pietro, che aspirava alla co-reggenza. Comunque Pietro III pensò a dare un adeguato patrimonio terriero alla prole avuta dalla moglie Richelda, aggiungendo ai propri beni i feudi di Conche e Fogolane. Il figlio Domenico divenne vescovo di Torcello, mentre un altro, Stefano, arrotondava probabilmente i suoi guadagni nel traffico degli schiavi in barba ai sacrosanti divieti. Secondo una leggenda ricordata da Andrea Mosto, avrebbe avuto una sesta figlia di nome Elena, la quale, a guisa di Giulietta con Romeo, si sarebbe resa celebre per i suoi tragici amori con Gerardo Guoro, che vennero immortalati dal Bandello in una novella. Evidentemente a questa figlia l'amore stava a cuore, giustamente, più della ricchezza, cosa che invece non si può certo dire del fratello, il primogenito Pietro. Questi tramava apertamente per raggiungere il potere e grazie ai suoi intrighi, più che per volontà del padre, riuscì ad ottenere dall'assemblea popolare la co-reggenza. Ma il giovane Pietro mirava il dogado. In una successiva adunanza popolare ne fece esplicita richiesta. Ci fu uno scontro violento tra i due partiti ed ebbe la meglio quello del padre, che si impose d'autorità perché il figlio non fosse passato per le armi. Gli fu però imposto l'esilio. Era in marzo del 958. Egli lasciò Venezia con una dozzina di servi e si trasferì a Ravenna presso il marchese Guido, che se lo portò appresso in una spedizione punitiva contro il marchese di Spoleto, Teobaldo, voluta dal re Berengario. Questi, grato per l'aiuto prestato, resosi conto delle mire del giovane, gli dette via libera contro Pietro III, affidandogli anche un'armata. La riunì a Ravenna e, catturate alcune navi venete all'attracco nel porto, la spedì contro Venezia. A quanto pare ebbero ragione dei partigiani del padre, perché tornarono a Ravenna investendo la dignità dogale. Questo avveniva nel 959. Probabilmente Pietro III mantenne per qualche mese le sue prerogative, ma dovrebbe essere morto per quello stesso anno, ormai praticamente esautorato.